Cari amici di Radio Mater, pace bene, tanta serenità e di nuovo eccoci insieme. Oggi vogliamo un attimino in questa oretta di tempo che abbiamo insieme provare a pensare un attimino comunitariamente a cosa voglia dire amare il Papa. Cosa voglia dire voler bene al Papa e perché il Papa continua a chiedere di pregare per lui. San Pio X, un Papa lontano per noi, ma molto attuale per quello che ha fatto e quello che ha detto, così scriveva: come si deve amare il Papa? Quando si ama il Papa, non si fanno discussioni intorno a quello che egli chiede di fare, ma si deve amare il Papa con il gesto, con la vicinanza, con l'affetto. Si ama il Papa non mettendo in dubbio le parole che dice, perché sono le parole del Vangelo. Questa è un'espressione bellissima, forte e molto chiara per noi cristiani, perché tante volte noi ci dimentichiamo davvero quale sia il ruolo, la missione e nello stesso tempo anche il ruolo difficile, forte, che ha il Papa. Per spiegare chi è il Papa vorrei leggere con voi quanto scritto nel Catechismo, al Compendio 182, che dice: «Il Papa, Vescovo di Roma e successore di Pietro, è perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della Chiesa. È il Vicario di Cristo, capo del Collegio dei Vescovi e pastore di tutta la Chiesa, sulla quale ha per divina istituzione podestà piena, suprema, immediata e universale». Ma la frase che dà davvero forte senso e spiegazione è la parola bellissima, tra cui quella che dice: colui che getta i ponti, pontefice. Che bella quella parola qui, pontefice. Il Papa è colui che crea ponti, non crea muri, non crea divisioni, non crea diversità all'interno della Chiesa, ma crea collegamenti. Perché è segno visibile dell'unità della Chiesa, un segno forte dell'unità della Chiesa, è il Papa, il suo ruolo che ha, e noi ci dimentichiamo di confermarci nella fede. Papa Francesco, sin dal primo giorno della sua elezione, ha voluto dare una svolta, un cambiamento, ma non perché quelli di prima sbagliassero assolutamente, ma perché c'era la necessità di portare qualcosa di nuovo, e questo nuovo sono i segni e i gesti che lui continua a fare ogni giorno. Ha iniziato chiedendo la preghiera in quel tardo pomeriggio della sua elezione e continua ogni giorno a chiedere la preghiera per lui, per il suo ministero, perché sente il bisogno che tutti siano uniti a lui. Ma perché il Papa è così importante? Io volevo con voi rileggere e ricordare un brano del Vangelo, il brano di Matteo 16, 13, 20, quando Gesù, nella regione di Cesarea di Filippo, pone una domanda: chi dite che io sia? Cioè, chi sono io per voi? Qualcuno dice degli apostoli, Elia, profeti, e Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù si rivolge ai suoi compagni chiedendo: chi sono io per voi? Cioè, avete capito quello che sto facendo? Chi sono? E Pietro alza la voce e dice: tu sei il Cristo, sei il figlio di Dio. È la cosa più bella, è una professione di fede grandissima. E Gesù cosa gli dice? Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, ciò che legherai sarà legato, ciò che sciogli sarà sciolto. Gesù dà a Pietro una potenza grande, che è quella di essere il pastore della chiesa, colui che unisce, colui che crea ponti, colui che nella sua missione ha il compito di ascoltare, ha il compito di ammaestrare, ha il compito di ammonire e nello stesso tempo ha anche il compito di dare l'esempio. E Papa Francesco l'esempio lo sta dando ogni giorno, non tanto quanto la sua autorità, ma quanto il suo mettersi a disposizione degli altri, a disposizione di tutti, soprattutto di chi non ha voce, di chi in quel momento è misero e non guarda la casacca, la bandiera o il colore della pelle, perché in ognuno di queste persone noi cristiani dobbiamo vedere il volto sofferente del Signore. E Papa Francesco questo lo vuole ribadire alle nostre coscienze, lo vuole ribadire ai nostri cuori tante volte induriti o tante volte impauriti dell'accoglienza. Gesù ha detto: le porte dell'inferi non prevarranno, cioè il male, il demonio, la cattiveria, l'odio, anche se ci sono e sono presenti anche fra le mura delle nostre chiese, non prevarranno, perché dobbiamo avere fiducia nel Signore, avere fiducia nella sua missione, avere fiducia nella misericordia, nella bontà e nella protezione di Dio. Papa Francesco, nei suoi scritti, quando parla, nei suoi discorsi, pone sempre il tema della persona, dell'uomo, della donna, al centro dell'attenzione della Chiesa. L'uomo e la donna che hanno bisogno di Dio, noi abbiamo bisogno di Dio, ma noi dobbiamo anche ascoltare la parola di Dio. Dobbiamo ascoltare, anche se può darci fastidio, ma dobbiamo ascoltare, essere testimoni, anche se la società di adesso cerca sempre di mettere in un angolo la Chiesa, mettere in un angolo quello che dicono i vescovi, mettere in un angolo o criticare quello che dice il Papa. Il Papa viene tanto criticato, sì, viene tanto lasciato solo, anche, ma continua sulla sua strada. Perché? Perché compito del Papa è quello di confermare i fratelli nella fede. Non è tanto di badare agli sfronzoli piuttosto che a pizzi, trini e merletti, ma deve badare al Vangelo, deve badare alla parola di Dio, deve badare all'insegnamento che Cristo ha dato a Pietro. Tu sei Pietro. Tu sei la guida insieme al collegio degli apostoli, insieme ai vescovi, insieme ai nostri vescovi, a ognuno dei nostri pastori. Deve accompagnare sempre la visione grande del progetto e del piano di Dio. Certo, Pietro era un pescatore, forse era anche un uomo un po' rozzo, ma quando ha parlato è stato ispirato da Dio, perché Gesù ha detto: nella carne e nel sangue, ma Dio te l'ha messo nel cuore. E anche quando Papa Francesco parla, è lo Spirito Santo che parla, è l'amore di Dio che parla con la sua voce, coi suoi occhi, con le sue carezze, coi suoi abbracci, coi suoi gesti, coi suoi silenzi, con la sua preghiera. Vi ricordate quando Papa Francesco fece quella grande preghiera per la pace in Siria? C'era gremita Piazza San Pietro, è stato esposto il Santissimo Sacramento, e se andate a vedere le immagini, a me ha fatto davvero specie vedere uomini e donne di altre religioni inginocchiate davanti all'Eucaristia. Vuol dire che davvero l'amore per la pace, l'amore per l'insegnamento dell'uguaglianza, della fraternità, accomuna tante persone, ci accomuna tutti, ma tante volte ci dividiamo per poco, e Papa Francesco continua a ribadire di essere uniti per testimoniare l'amore, per testimoniare la fede, per testimoniare la speranza, per testimoniare la carità, che oggi si trasforma in accoglienza, in apertura delle braccia. Quante volte Papa Francesco abbraccia le persone? Ha bisogno di questo contatto fisico, ma lo faceva anche Gesù. Gesù, quando attraversava le strade di Gerusalemme, di Betlemme, della sua terra, toccava, guardava, fissatolo l'uomo. E Papa Francesco guarda negli occhi le persone. Non le conoscerà, ma le ama. È una bellissima espressione quella che Santa Caterina diceva. Trattatelo come vicario di Cristo in terra, trattatelo come caro vostro padre, sforzandovi senza indugio di fare per lui quanto potete. Egli è il dolce Cristo in terra, un'espressione un po' vecchia perché adesso non si utilizza più, però è ricca di amore. Il Papa è la presenza del dolce Cristo in terra, cioè della sua bontà, della sua mitezza, della sua misericordia, del suo perdono, della sua voglia di donarsi fino in fondo, senza paura delle critiche, senza paura degli abbandoni, perché anche Gesù è stato abbandonato. Gesù nel momento supremo della sua passione aveva preso a sé gli apostoli forse più prediletti. Cosa hanno fatto? Hanno dormito, poi sono tutti scappati. E sotto la croce c'era appena Maria e Giovanni. Anche Pietro era scappato. Ma Gesù li ha amati fino in fondo. Continuato a amarli fino al dono supremo del suo sacrificio. E il giorno della Pentecoste via sono partiti tutti a testimoniare la gioia del risorto. Papa Francesco vuole proprio insegnarci questo, vedendolo nei suoi gesti, nei suoi scritti, in quello che dice, in quello che fa, la gioia dell'essere cristiano, la gioia di appartenere a una famiglia grande, che è la famiglia della Chiesa, che è la famiglia dei figli di Dio, figli amati da Dio. E questa è una delle caratteristiche che penso questo pontificato stia prendendo.
Un Papa venuto dalla fine del mondo, un gesto, un saluto, uno sguardo profondo. Lui ci prende per mano in questo tempo sbandato. Per liberare i nostri cuori da questo filo spinato. La tenerezza, lo sai, ripara la Chiesa. Dell'amore di Dio tu sei la sorpresa. La sorpresa di chi per noi stato in di Dio per questo mondo assetato. Papa Francesco va. Dal dolore, per chi è stato emarginato come un rifiuto da buttare, per chi non ha speranza e tante ferite da sanare. Padre, i fratelli, senza voce né parole, in questo nostro tempo urliamo a squarciagola che il perdono è il rimedio ad ogni guerra e ad ogni male, che la dignità di una persona non è data dal suo capitale.
Ecco, se avete sentito anche questa canzone di sottofondo, come non è un inno tanto alla figura di Francesco, ma è un inno alla missione che oggi ha Francesco, ma ieri aveva Benedetto, l'altro ieri aveva Giovanni Paolo II, prima ancora di lui Giovanni Paolo I, fino ad arrivare a Pietro. È una missione che lega tutti quei vescovi che salgono alla cattedra di Pietro. Però dobbiamo anche dire che in questo momento così brutto, così oscuro e pieno anche di cattiveria verso il ruolo del pontefice, ci sentiamo tante volte confusi, addolorati, impauriti, un po' persi, abbiamo perso un po' la via maestra. E mi pongo anche questa domanda: perché tanti, troppi, remano contro il Papa? Perché si attacca da più parti quello che lui fa? Perché lo si lascia solo? Perché? Tante volte me lo domando. Forse perché il demonio sta vincendo? Forse perché sta finendo tutto? Forse perché stanno scavando nelle paure dell'uomo, della donna di oggi, ponendo come assoluta verità le insicurezze, le debolezze, le povertà e le paure? Forse stanno cercando di creare normale e logico che il male vinca, che questo mondo di odio non si possa cambiare, che un padre e una figlia di 20 mesi muoiano nell'indifferenza di tutti, o che riteniamo logico che si possa morire sperando in un paese libero di vivere liberi? Forse perché l'orgoglio, l'indifferenza, l'egoismo devono tornare normali? O sono la cosa normale? Secondo me attaccano il Papa perché sta facendo la sua missione, che è quella di confermarci nella fede, che è quella di scuotere le nostre coscienze, che è quella di togliere le squame che abbiamo sui nostri occhi, che ci impediscono di guardare, che ci impediscono di vedere con gli occhi del cuore. Papa Francesco crede tantissimo nell'uomo, nella persona umana, crede tantissimo nel cuore degli uomini. Pensate il gesto che ha fatto pochi mesi fa, quando ha chiamato in Vaticano i potenti del Sud Sudan, dove stanno morendo centinaia di persone, nell'indifferenza di tutti. Non se ne parla più, perché non interessa. Il Papa li ha voluti lì, hanno parlato, discusso, e alla fine cosa ha fatto? Alla fine il Papa si è inginocchiato e ha baciato i piedi dei potenti. Perché l'ha fatto? Per chiedere l'umiltà dell'ascolto, per chiedere di mettersi insieme, per chiedere di ragionare, di mettersi attorno a un tavolo, di parlare prima di fare del male, per far sì che non muoia più nessuno. Ecco perché il Papa ha fatto questo gesto, per chiedere aiuto anche a loro, per dare voce a chi non ha voce, un gesto grandissimo, da tanti amato, ma da altrettanti discusso. Non può, non si deve, non può umiliarsi così, no. Il Papa ha dato una lezione a tutti noi, alla nostra indifferenza, al nostro egoismo, al nostro pensare a noi stessi dimenticandoci dell'altro, dimenticandoci dell'accoglienza. Lo stesso gesto lo fece anche Paolo VI, San Paolo VI, quando si inginocchiò davanti a Melitone e con gli abiti pontificali baciò i piedi. Anche lì non sapevano cosa fare, criticandolo, ma fu un gesto che poi aprì al dialogo, all'apertura della Chiesa ortodossa. Papa Francesco ci sta abituando a questo, ci sta abituando a vedere nell'ordinarietà la grandezza di Dio, a vedere nei gesti di un abbraccio, nel gesto di una carezza, nel gesto di un bacio, nel gesto dell'accoglienza, le cose normali. Ma proviamo a pensare a quello che faceva Gesù. Gesù è stato amato, faceva sempre del bene, ma andava ad aiutare soprattutto le persone, diciamo, più scomode, paralitici, prostitute, le perdonava, andava nelle case dei pubblicani, ha accolto i ladri, sulla croce ha salvato il buon ladrone, ha accolto il pubblicano Matteo, ha accolto Giuda e ha amato Giuda, ha amato Giuda fino in fondo, sperando nella sua conversione. L'ho amato con tutto il cuore, ma poi Giuda ha preso la sua strada. Vi ricordate quel brano del giovane ricco? Gesù fissatolo lo amò. Papa Francesco sta facendo questo. Sta facendo questo e continua a fare questo, perché è la sua missione. Anche se tanti remano contro, anche se tanti lo criticano, anche se tanti vorrebbero che non ci fosse più. Ecco perché continua a chiedere di pregare, perché ha bisogno di questo per dare voce a chi non ha voce. Il Pontefice parla alle nostre coscienze, ai nostri cuori, anche con parole forti e grandi gesti, perché la parola del Vangelo è forte, ce lo dimentichiamo. È forte la parola di Gesù. Non dobbiamo essere di qua o di là, dobbiamo essere con il Signore. Ed essere cristiani, come diceva San Paolo VI, è difficile, è duro, ma rende felici. Rende felici essere cristiani. Anche se ci sono delle, perdonatemi, regole da rispettare, ma in ogni famiglia c'è una regola. Un buon papà e una buona mamma insegnano le regole ai loro figli, come vivere. Altrimenti, come si crescerebbe? Ma anche nella natura ci sono delle regole, e la natura le rispetta. Papa Francesco ci stupisce con i suoi gesti forti. Anche noi siamo chiamati, come battezzati, a lavorare con coraggio e impegno per il bene della Chiesa, amando, rispettando, aiutando concretamente il Pontefice. Io utilizzo proprio questa parola che a me piace tantissimo, Pontefice, uomo di ponti, non di muri, non di muri. E anche noi stiamo discutendo da un paio di settimane a costruire muri, che siano muri di filo spinato, che siano muri di pietra, sempre muri sono. Sono divisioni che noi creiamo per pensare di proteggerci, per pensare di essere gli unici, ma i muri vanno buttati giù. Vanno buttati giù perché creano chiusure, creano diversità, creano disuguaglianze e creano una lotta fra ricchi e poveri. Costruire ponti anche se è difficile, anche se è difficile costruire ponti. Perché è difficile costruirli? Perché magari manca comprensione. Perché magari guardiamo più le cose che ci dividono rispetto alle tante che ci uniscono. Papa Francesco è un uomo di ponti. È un uomo che cresce, si nutre con la parola di Dio, col Vangelo, con l'Eucarestia, col silenzio davanti a Dio. È lui il segno visibile dell'unità della Chiesa. È lui che, sostenuto dallo Spirito Santo, conosce la situazione della Chiesa e del mondo. È lui, come successore di Pietro, che è costituito da Cristo, l'abbiamo letto prima nel brano del Vangelo, a guida della Chiesa. È lui la pietra fondamentale. Dove c'è Pietro, lì c'è la Chiesa. Queste non sono parole mie. Io sono l'ultimo arrivato. Dove c'è Pietro c'è la Chiesa. Quando Paolo era un po' in confusione nei suoi viaggi, mandava qualcuno a chiedere a Pietro se andava bene. E Pietro diceva sì, è con Pietro che c'è la Chiesa, non in altri luoghi. Non possiamo dirci cristiani se non seguiamo quanto il Papa ci chiede di fare. Anche se la società, le ideologie, la politica, il mondo di oggi ci dicono tutt'altro, il Vangelo ci dice cose ben chiare. Quando arriveremo davanti al giudizio di Dio, saremo giudicati sulla carità, saremo giudicati sull'amore, saremo giudicati sull'accoglienza, saremo giudicati sull'amore fraterno.
Gesù e Pietro.
Il gallo non invita al rimorso, ma esalta il mio amore fedele. Sono buono, sono buono.
Dal Vangelo secondo Luca. Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità anche questo era con lui, e anche lui un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore voltatosi guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte». E uscito, pianse amaramente.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'amore a Papa Francesco, a cura del dottor Gianluca Pedrali. Vi ricordiamo il numero per poter intervenire in diretta, che è lo 031 64 60 00, oppure potete inviare le vostre domande con un SMS al numero 331 791 4523 o all'indirizzo mail diretta@radiomater.org.
Eccoci ancora insieme. Non so se avete seguito poco tempo fa, quando Papa Francesco, insieme al grande imam Al-Zahar Ahmad, parlò di fratellanza universale, fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Scrissero questo testo, proclamarono questo testo, in forte accordo, appello per rafforzare il dialogo interreligioso e promuovere il rispetto reciproco, per chiudere la strada a quanti vogliono e desiderano lo scontro di civiltà. Papa Francesco ha fatto tanti gesti di accoglienza, tanti gesti di incontro, soprattutto con le altre religioni. Da quando ha fatto questo documento con il grande imam, tante sono state le critiche mosse alla sua persona e mosse al suo ministero petrino. Ma per Papa Francesco la cosa importante non è guardare le diversità o guardare ciò che ci divide, ma guardare le cose che ci uniscono, anche se sono pochissime, ma sono comuni. vedere nell'altro ciò che ci unisce, anche se può essere una sola cosa, ma ci unisce, partiamo da quel punto di unità. La fede, dice Papa Francesco, porta il credente a vedere nell'altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l'universo, le creature, tutti gli esseri umani, uguali per la sua misericordia, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l'universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e le più povere. Papa Francesco e il grande imam hanno insieme detto, letto e firmato questo documento. E da qui sono iniziati un po' tutti i problemi per Papa Francesco, tutte queste chiusure, queste critiche. Ma il Papa, che oggi è Francesco, non può, non deve e non vuole andare contro quanto fatto da Gesù e quanto ha detto Gesù. Gesù andava a cercare le persone, usciva dalla sua casa per andarle a incontrare. Gesù incontrava i peccatori, gli ammalati, gli storpi, i ciechi, li guariva. Ma non solo una guarigione fisica, la guarigione del cuore. Andava a incontrare gli ultimi, andava nelle case dei peccatori, andava nelle case dei soldati per guarire quella figlia, la figlia del centurione. Andava, incontrava, non gli interessava chi fossero, che religione professassero, ma andava e incontrava. Perché? Perché Dio incontra tutti. Dio non chiede la carta d'identità, il passaporto, la cittadinanza, non guarda il colore della pelle. Dio ama tutti, e soprattutto per noi cristiani questo è qualcosa di grande, è qualcosa che ci rende tutti fratelli. E il Papa fa questo. Può essere criticato quanto vogliamo, ma è la missione del Pontefice. È quella di testimoniare, vivere, dare i segni di questo Vangelo, di questo incontro che Gesù ha fatto, perché è stato criticato anche lui. Vi ricordate? Va nelle case dei ricchi, va nelle case dei peccatori a mangiare. I suoi mangiano. Ma Gesù non interessava. Perché? Perché riportava la misericordia e il perdono di Dio. Andava nelle periferie esistenziali, andava dagli ultimi. E questo lo sta facendo oggi Papa Francesco, che incontra tutti, va da tutti, va dagli ultimi, va dai cittadini che non hanno più case e vengono dimenticati, va dagli extracomunitari che vivono nel nostro paese, li incontra, li ascolta, li aiuta. Li fa sentire persone, accoglie nel Vaticano gli ammalati, i sofferenti, i leader di tutte le religioni, li abbraccia e li fa sentire fratelli. Sprona le nostre coscienze, i nostri cuori, a non vedere nell'altro la paura e il terrore, ma a vedere nell'altro il fratello che ha bisogno, a vedere il fratello che ha bisogno. Che sfugge da guerre, che sfugge da paesi dove non c'è democrazia, che sfugge da lotte di religione, che sfugge dalla povertà, dalle violenze, dai crimini di guerra. E chiede a noi di accogliere, a noi tutti di accogliere. Certo che l'accoglienza è faticosa, certo che l'accoglienza impegna. Certo che l'accoglienza ha bisogno anche di spese di denaro, ma dobbiamo farlo con amore. Dobbiamo spalancare il nostro cuore. Grazie al cielo, in Italia noi abbiamo associazioni, abbiamo la Caritas italiana, la Caritas ambrosiana, che accolgono e aiutano. Con amore, le mani del Papa arrivano fino qua. Le mani del Papa arrivano ovunque, la sua carità arriva. In silenzio ma arriva. L'opera dei nostri vescovi. Quanti i nostri vescovi parlano dell'accoglienza? Quanto nelle nostre diocesi le Caritas diocesani o locale accolgono, danno da mangiare a chi ha bisogno, danno sostegno medico, danno case, aiutano con un sostegno economico. Questa è l'accoglienza, il dono dell'accoglienza di Papa Francesco. Le sue mani arrivano fino qui, arrivano fino alle nostre case, il suo cuore arriva fino qui. Ecco qual è la missione del Santo Padre, confermarci nella fede, confermarci nell'amore, confermarci nel dono di noi stessi agli altri. Accogliere, offrire, amare, donare misericordia, aprire il cuore, questo è lo spirito del cristiano, anche se questo costa sacrificio. Il Papa, anche se criticato e lasciato tante volte solo, continuerà in questa strada. È la via tracciata dal Signore, e non dimentichiamocelo che è sostenuto dallo Spirito Santo. Non dimentichiamoci che quando il Papa agisce, quando il Papa parla, è lo Spirito Santo che suscita quelle parole, quei gesti, anche se in molti sembrano strani o sembrano andare contro la tradizione, si è sempre fatto così. Va bene, crediamo in quello che sta facendo, sosteniamolo, aiutiamolo, stiamoli vicino, ma anche noi dobbiamo diventare il segno visibile di questo. San Francesco diceva ai suoi frati, quando li mandava, predicate il Vangelo, solo se necessario con la parola. Solo se necessario, dunque, bisognava fare i gesti. Bisognava dare dei segni forti. E Papa Francesco dà dei segni forti. E come se li dà? Segni che scuotono le nostre coscienze. Segni che scuotono il nostro cuore. Segni che danno alla nostra vita un senso nuovo di rivigore, di luce che ci possa guidare.
Thank you.
abbiamo un messaggio, lo leggo, da Lina da Pistoia. Papa Francesco è una persona fulgida nell'indifferenza totale, nella consapevolezza dello strapotere delle mafie di tutti i tipi. Ma c'è un ma, è rivolgersi ai giovani che dovranno schierarsi dalla parte del bene, e le giornate mondiali della gioventù raccolgono grandi consensi. Io lo considero uno degli uomini essenziali per un mondo di pace e di bene.
Carolina, grazie del messaggio che ci hai mandato e della condivisione che facciamo insieme. Hai proprio ragione. I giovani, le GMG che sono nate da un'idea di San Giovanni Paolo II, ma dallo Spirito Santo che gliel'ha messa nel cuore e gliel'ha fatta realizzare, quando partirono c'erano tantissimi dubbi. Pensavano addirittura alla prima fatta in Francia che fosse un disastro, e invece da lì è nato davvero il rinnovamento delle coscienze dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. I nostri ragazzi e i nostri giovani hanno bisogno di testimoni, hanno bisogno di vedere, hanno bisogno di sentire, hanno bisogno di camminare con qualcuno, hanno bisogno del Signore, hanno bisogno del Vangelo. Ma purtroppo tante volte tutto questo viene messo in un angolo, viene reso tutto buio. Perché? Perché è più comodo lasciare nell'ignoranza, lasciare nel desiderio della tua passione, nel desiderio del tuo egoismo, piuttosto che portare la luce della verità. E la luce della verità è quella del Vangelo e quella di Cristo. E Papa Francesco lo sta proprio facendo con fatica, ma con tanto, tanto, tanto amore. Carolina, i giovani, come dici tu, sono una risorsa grande. E lo vediamo in tutte le GMG, quanti giovani non vanno solo per divertirsi. Il divertimento sta anche bene perché si sta insieme, ci sente comunità, ci si sente famiglia, ma si ascolta anche quanto il Papa ha da dire ai giovani. Il Papa va giù tante volte pesantino quando ribadisce il messaggio del Vangelo, quando ribadisce i comandamenti, quando ribadisce l'insegnamento dato da Gesù. E quando parla di perdono, quando parla di misericordia, quando parla di amore con la maiuscola, quando parla anche, come nell'ultima esortazione apostolica, l'amoris laetitiae, della castità, della purezza. Il Papa deve fare questo, il Papa fa questo, è la sua missione. L'abbiamo visto pochi giorni fa a Napoli, quando sono andati a discutere la Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium. Ancora una volta l'abbiamo assistito a quante critiche ha preso, quante critiche ha dovuto subire, ma lui, sorretto e guidato dallo Spirito Santo, ha continuato la sua strada, quella del Vangelo, quella di testimoniarlo con forza, quello di incoraggiare all'accoglienza, incoraggiare ad aprire quelle braccia, ad accogliere, non aver paura di accogliere.
Abbiamo una telefonata, Anna dalla provincia di Pavia.
Anna, buon pomeriggio.
Grazie. Senta, io ho parlato personalmente con Papa Francesco per telefono, eh.
Oh, che bello,
è
che
una
fortuna.
È una persona meravigliosa.
Che fortuna che ha avuto.
Sì, perché l'ho chiamato a San Francesco e anche al suo compleanno. Tra l'altro mio papà si chiamava Francesco e mio figlio si chiama Francesco, e lui è stato molto contento di sentire che ho due persone di famiglia che hanno
lo stesso nome.
Il proprio nome. Ma è una persona, guardi, lei non può immaginare. Dopo, la prima volta l'ho chiamato, ma c'era la segretaria, però al pomeriggio mi ha richiamata lui a casa.
Bello, guardi, penso che sia stato il regalo più bello che abbia potuto avere.
Perché l'avevo chiamato.
Certo, una bellissima cosa.
È una persona favolosa, guardi.
E vuol dire tanto anche essere sullo stesso piano delle persone che hai di fronte, non tanto sui troni, ma sulla stessa, sullo stesso livello, perché si è uguale.
Certo.
Papa Francesco ci sta abituando proprio a questo, ad essere
certo.
normali, persone tutte uguali davanti a Dio,
certo.
peccatori e santi.
Certo.
Ha avuto un grande dono, signora Anna.
Sì, io prego sempre per Papa Francesco, sempre, sempre.
Ecco, e lo chiede anche lui,
Finché c'è lui io pregherò sempre, ma però anche per Papa, come si chiama, l'ultimo che
Papa c'è Benedetto, stato. Certo.
Benedetto, sì, che l'altro giorno era San Benedetto.
Benedetto.
E l'ho pregato tanto anche lui.
Ecco, una bella testimonianza, quella della preghiera, che
bene,
è importante.
Ringrazio.
Grazie signora Anna
domenica.
E buona domenica
grazie,
anche a lei.
Grazie, tanto lei.
Grazie. È bello quella signora Anna che abbia la possibilità di chiamare il Papa, che lo richiama, è una cosa bellissima, proprio vedere quanto Papa Francesco stia con la gente e ami la gente. Ma lo faceva anche Gesù? Anche Gesù stava con la gente? Anche Gesù andava a cercare? Anche Gesù continua a bussare alla porta del nostro cuore? Continua ininterrottamente? Bussa, 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 fino a quando noi gli apriamo. Soprattutto bussa alle nostre coscienze e al nostro cuore. Papa Francesco sta facendo questo. Continua a fare questo. Continua per la sua strada, che è quella del Vangelo, che è quella dell'incontro, dell'accoglienza. Forse chi critica il pontefice dimentica che anche Gesù andava da chi era scartato, da chi era dimenticato, da chi era allontanato. Lo ricordiamo? Proviamo a ricordarlo insieme. Io chiedo, quando quel che sia una persona critichi il Papa, possa pensare a una cosa. Quante volte Gesù è stato criticato? È stato criticato da Zaccheo, quando è andato da Zaccheo, quando è andato da Matteo, dal centurione romano, dalla samaritana, dagli ammalati, dai pubblicani, dai ladri, dalle prostitute. Ma lui ha testimoniato il Vangelo e ha dato voce a chi non aveva voce. E Papa Francesco sta facendo questo, dare voce a chi non ha voce, amare tutte le persone, accogliere tutte le persone, continuerà a dircelo, anche in tutti gli Angelus continua a dirlo. Di accogliere, 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 come una grande madre che abbraccia chiunque. Io non so se vi ricordate, forse i più anziani se lo ricorderanno, io non sono così anziano, però me lo ricordo perché ce lo facevano cantare da piccolini, qualche volta l'ho cantato anche. C'era un canto che diceva, se vi ricordate, Bianco Padre, che da Roma tu sei luce, meta e guida, ciascuno di noi confida in te, su noi tutti puoi contare, siamo fedeli nella fede, siamo coraggiosi della croce, al tuo cenno noi veniamo. È un canto un po' vecchiotto, però si fa vedere come nel passato l'amore per il Papa era vivo, era un segno visibile, non si metteva in discussione quanto lui faceva. Perché? Perché forse non c'erano i telefonini, forse non c'era internet, forse non c'erano tutte le libertà che ci sono adesso, ma c'era la gioia dell'essere cristiano, la gioia di vedere nell'insegnamento del Papa quello che lui è, il Papa, la voce di Gesù, il testimone vivo, presente del Vangelo, che con i suoi gesti cerca di convertirci, cerca di riportarci a Dio. La nostra trasmissione di oggi sta finendo. Abbiamo finito il nostro tempo. Io vorrei chiedervi questa sera o anche domani, per chi andrà a messa domani, rivolgete una preghiera per il Papa. Quando alza il sacerdote, alza l'ostia santa, il corpo di Gesù, fissate i vostri occhi in quel pezzo di pane e raccomandate il Papa a Gesù. Raccomandatelo, ditegli di, gli dia la forza di guidare questo popolo che tante volte esce dal gregge, esce dai recinti. Ma il Papa lo vedo che corre, continua a prendere tutti per riportare dentro nel gregge del Signore. Offriamo una nostra sofferenza per il bene della Chiesa e l'unità della Chiesa. Offriamo un nostro sacrificio, una nostra rinuncia, che diventi preghiera per il Papa. Offriamo il nostro silenzio, mordiamoci qualche volta la lingua dei nostri giudizi, e offriamo questo sacrificio per il Papa. Francesco ha bisogno di tante preghiere, perché guidare oggi la Chiesa non è semplice, è molto difficile, molto difficile. Ma Gesù ce l'ha detto: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno. Potranno fare tutte le cattiverie che vogliono, ma Gesù ha fatto questa promessa: le porte degli inferi non prevarranno. E noi dobbiamo avere il coraggio di testimoniare il Vangelo, il coraggio di testimoniarlo nella nostra vita, e il coraggio di essere cristiani. Se qualcosa non va, qualcosa non è giusto, va contro il Vangelo, dobbiamo dirlo. Il Papa lo dice: quando c'è qualcosa che non quadra, ha il coraggio di dirlo. Perché ha il coraggio di dirlo? Perché è guidata dallo Spirito Santo, perché Gesù è lì con lui e deve aiutare anche noi a stare con lui. Ecco, chiediamo davvero a Maria, madre della Chiesa, madre dei sacerdoti, lei che era presente nel Cenacolo, nel giorno in cui è sceso lo Spirito Santo, di guidare il Santo Padre Francesco, di aiutarlo a costruire ponti, a mettere tanta calce e tanto cemento armato su quei ponti, perché non crollino, e lo aiuti a tagliare i muri che vogliamo costruire, che ci dividono. Soprattutto tagli il muro dell'indifferenza e dell'egoismo, ma dall'altra parte aiuti anche noi a seguire quanto il Papa dice, a seguire quanto il Papa afferma, a seguire quanto il Vangelo ogni giorno ci chiede di fare. A tutti auguro una buona domenica e vi dico: amiamo e preghiamo per il Papa, e grazie Papa Francesco per quello che stai facendo.